Allora diamo il benvenuto ora al nostro ospite, come dicevamo, Alessandro Stellano, che qui in Australia ci sembra di aver capito per un working holiday musicale.
Ecco, buongiorno Alessandro, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio SBS.
Allora Alessandro, direi di andare dritto al punto. Alessandro Stellano, bassista. Ascoltiamo due note prima di parlare con te. Questa era la traccia Mare Nostrum e il basso che avete ascoltato poco fa era quello sotto le mani di Alessandro Stellano. Io ho riconosciuto tre note di O Sole Mio o mi sono sbagliato?
Non ti sei sbagliato.
C'era. Allora, sì. Parlaci di quest'album.
Dunque, quest'album è stato, come dire, la chiusura di un percorso di ricerca personale come individuo. Si chiama At Home perché veniva dopo una serie di viaggi proprio di scoperta e quello che accadde dopo quel periodo molto intenso dove io ho cercato di assistere a concerti in Svizzera, insomma tutto in Europa, e mi sono riappropriato un pochino di quello che è la mia carta d'identità da napoletano, nel senso questo l'ho scoperto quando ero molto lontano da casa e oggi questo sentimento è ben presente qui in Australia. Perché di solito noi siamo in Italia un po' esterofili, tendiamo un pochino ad avere questo orecchio quasi mitologico nei confronti di quello che è lontano. Però invece io mi sono accorto che a Napoli, in Italia, noi abbiamo un patrimonio culturale immenso e quindi ecco perché sono ritornato a casa, non come luogo fisico ma come luogo di
identità
culturale.
E quindi per quanto riguarda proprio il patrimonio musicale a cui magari ti sei hai voluto guardare dopo questo momento appunto di ritorno a casa, a cosa ci possiamo riferire?
Sì, diciamo che quello che è un po' il tentativo di coniugare la nostra tradizione di musica classica, quindi di questa matrice fortissima che noi abbiamo in Italia, dove siamo la patria, insomma, uno dei ceppi più forti dove, insomma, di produzione di musica classica, e quella di integrarla con la musica afroamericana, quindi il jazz, la musica di improvvisazione. E il mio è stato un tentativo di allinearmi un pochino alle nuove tendenze, diciamo, jazz europee, che fondono questi due percorsi abbastanza diversi.
Ma c'è un particolare tratto che potresti definire napoletano per quanto riguarda il jazz?
Il jazz, io credo che una conseguenza storica potrebbe essere il fatto che lo sbarco degli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale ha fatto sì che in Napoli si creassero moltissime contaminazioni con la musica americana. Infatti Pino Daniele, Napoli Centrale, tutta quella generazione cosiddetta Napolitan Power, che negli anni 70, insomma, ha mescolato la matrice del lirismo napoletano, dei testi napoletani, del sentimento partenopeo con il blues, quindi con la musica nera, con la musica di colore afroamericana. Quindi sì, Napoli è forse la città più jazz d'Italia.
Quindi ci sono dei buoni locali jazz dove assistere?
C'è sicuramente un'ottima predisposizione. Ovviamente adesso è in generale difficile fare musica in Italia, soprattutto musica originale, però sicuramente c'è una classe di musicisti partenopei che stanno davvero, insomma, mettendo radici in questo sentimento, diciamo, di musica europea, e quindi cercando di emanciparsi un pochino da quelli che sono gli stereotipi un po' della musica napoletana.
Alessandro, tu vieni da una frazione, un paesino di Napoli che si chiama Cercola. È uno dei posti che, per soprattutto qua in Australia, lascia un po' col fiato sospeso, perché è proprio alle pendici del Vesuvio.
Esatto, sì, infatti questa è una cosa stranissima. Ricordo, ho avuto ospite poco prima di venire qui in Australia un ragazzo di Melbourne, e per lui era folle completamente che ci fosse così tanta densità popolativa proprio alle pendici del vulcano. Però, insomma, per i napoletani il vulcano è un po' come un gigante buono, nel senso che è un pericolo costante che potrebbe risvegliarsi da un momento all'altro, però è anche motivo di fertilità della terra, quindi tantissimi prodotti famosi in tutto il mondo vengono dalle pendici del Vesuvio, per cui il rapporto conflittuale d'odio e d'amore che i napoletani con il Vesuvio.
Ma c'è il fatto che il Vesuvio potrebbe, insomma, essere un po' turbolento nei prossimi futuri, cioè, rimane un po' nella vostra mente?
Beh, lo sai, i napoletani tentano di schernire questa cosa, insomma, con la nostra tipica ironia, con un po' di, come dire, superstizione, cerchiamo di non menzionare questa possibilità.
Quindi tocchiamo ferro, legno,
esatto,
e corna tipiche napoletane, ecco.
Cornetti vari, sì.
Quindi lasciamo un attimo il Vesuvio e torniamo a noi qui a Melbourne. Quindi tu sei qua con un working holiday visa, ma hai progetti, appunto, dicevamo, musicali in vista.
Sì, nel senso che per fortuna, insomma, sin da subito quando sono arrivato in città ho iniziato a collaborare con molti musicisti australiani, alcuni anche, insomma, abbastanza conosciuti. Ovviamente molte relazioni con quella che è la forte comunità italiana che è presente in città, per cui, insomma, sì, sto cercando di risolvere la mia situazione del visto, che è un po' questo affanno che hanno tutti i nuovi arrivati sulle spalle, però pare che ci siano buone prospettive, perché la mia intenzione è quella di rimanere almeno per un po'.
Comunque hai già contatti con l'industria locale, sì, della musica australiana?
Sì, per fortuna sì. Infatti ho un prossimo album in uscita e il mio desiderio sarebbe quello di pubblicarlo con una label australiana, anche per, insomma, cementare questo mio rapporto con l'Australia.
Allora, Jaco Pastorius ci aveva dimostrato negli anni 70 e inizio anni 80 che il basso non è certo una ancella, un servitore degli altri strumenti musicali, facendo vedere che può avere una, diciamo, una vita a sé come solista. Allora, noi, prima di continuare a parlare con te, Alessandro, ascoltiamo un tuo pezzo proprio eseguito con il basso da solo.
Ok. Thank you.
E questo è il basso di Alessandro Stellano, nostro ospite negli studi di Radio SBS questa mattina con noi per parlare della sua musica. Alessandro, citavo appunto Jaco Pastorius. Qua in effetti questo tuo brano ricalca un po' anche le sue idee, il fatto del solo. Insomma, adesso mi prendo la luce dei riflettori e eseguo.
Sì, in effetti Jaco Pastorius è stato definito da molti un po' il Jimi Hendrix del basso, quindi la sua rivoluzione nei confronti dello strumento è stata incredibile, sia da un punto di vista appunto dell'esecuzione, nel senso di non considerare il basso, come hai giustamente detto tu, solo come una parte, diciamo, laterale.
Un basso continuo, sostanzialmente, per usare la terminologia classica.
Esatto, ma come uno strumento che poteva avere tutta l'onorificenza per essere uno strumento solista. E quindi sì, in effetti Pastorius ovviamente è stato un personaggio estremamente importante per la mia crescita musicale. Ovviamente mi sono ispirato un pochino a quello che era il suo desiderio di avanguardia per questo strumento, per cui sì, il concetto di basso solo ormai negli ultimi 20-30 anni è abbastanza diffuso, quindi ho ritenuto opportuno che potessi suonare un brano soltanto con il basso, che non era una cosa così inconsueta, insomma.
Ma tu come sei arrivato alla scelta di proprio questo strumento?
Questa è stata una cosa divertente, perché nel senso io sono sempre stato circondato da una famiglia, insomma, musicale, tra virgolette, nel senso che mia sorella diplomata al conservatorio in pianoforte, mio padre da giovane era un musicista e suonava al basso, ma io da ragazzo non avevo mai immaginato che questo strumento potesse essere quello che poi per tutta la vita avrei imbracciato durante i concerti. Se non che un giorno letteralmente il basso mi è caduto sulla testa, perché ho aperto un vecchio armadio e c'era un vecchio strumento vintage di mio padre, un Fender Precision. Questa cosa quindi mi è caduta sulla testa. Mi
sembrava, ma letteralmente?
Mi sembra, sì, letteralmente.
Un po' la mela di Newton.
Esatto.
Quindi questa cosa, non ho voluto tralasciare questo segno, insomma.
No.
Insomma, gli dei ti hanno parlato sostanzialmente, e da lì poi è iniziato lo tuo studio per impadronirti della tecnica per diventare bassista. Senti, ci saluteremo fra poco con ancora un tuo brano. Prima però vogliamo ricordare l'appuntamento di questa sera al Quasit.
Sì, questa sera ho il piacere di esibirmi a Quasit al Museo Italiano con un trio soul play di musicisti, diciamo, italiani. E io suonerò il basso e le voci, poi c'è Teresa Di Giulio alla voce e Giovanni Di Fabrizio alla chitarra. Quindi noi cercheremo di riproporre in chiave acustica un repertorio di musica italiana, soprattutto dell'ultimo trentennio, e quindi insomma cantautori come Battisti, ma soprattutto Giorgia, Nicolò Fabi, quindi l'ultimo, diciamo, la recente leva del cantautorato italiano.
Solo chiave acustica sostanzialmente.
Sì, una chiave un po' più intima, più acustica.
Pezzi però quindi riconoscibili, quelli più, diciamo,
assolutamente
gettonati.
Sì, sì, però è una chiave, insomma, più intima.
Una chiave più intima. Allora, appuntamento quindi questa sera al Museo Italiano, al Quasit di Melbourne, e si trova appunto a Carlton, appunto è uno dei posti più, diciamo, riconoscibili di Melbourne e soprattutto di Carlton, a Faraday Street al numero 199.
Tra poco ascolteremo un altro brano tratto dall'album, quindi At Home di Alessandro, mentre prima abbiamo ascoltato appunto solo basso, la traccia si chiamava Arcturus. Ci puoi spiegare un po' questo titolo?
Allora, il titolo nasce da una conversazione molto piacevole che ho avuto con una mia amica milanese, che poi tra l'altro è la ragazza che ha realizzato tutta la parte grafica del packaging del disco. Lei si chiama Emma Grassia, è un'artista che suona anche l'en pan, questa percussione molto bella, molto particolare, molto quotata qui in Australia soprattutto. E lei mi spiegava, insomma, che questa costellazione era un po' sfigata, nel senso che la maggior parte delle persone erroneamente scambiavano Arcturus per Polaris, per la stella polare, ma in realtà la stella più luminosa dal nostro emisfero è quella di Arcturus.
Insomma, quindi un po' di tristezza da parte di Arcturus per essere stata dimenticata.
Sì, quindi questa cosa mi faceva ridere, era piacevole, insomma, citarla.
Senti, Alessandro, per salutarci, con che traccia vogliamo appunto...
Allora,
dare il saluto ai nostri ascoltatori.
Mi piacerebbe dare il saluto con forse il brano più partenopeo del palinsesto qui, che è I Cinque Colpi, che è un titolo inconsueto, perché praticamente questi cinque colpi rievocano un pochino uno dei ritmi più famosi della musica partenopea, cioè quello della tammura, della tammurriata, ed è interessante l'origine di questo ritmo che durante insomma la dominazione dei Borboni si era soliti suonare cinque suoni di tamburo molto gravi quando veniva giustiziato un nemico dei regnanti. Però i napoletani, con la loro solita ironia, hanno trasformato questa cosa invece in un messaggio di gioia, altro che morte.
Alessandro Stellano, allora grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Un saluto a tutti e grazie a voi.